Bene, questa è la continuazione della lezione 11-12, siamo alla diapositiva 51, con cui vi ho mostrato i risultati dell'analisi del topo che mancava di creatina solo nel sistema nervoso centrale. E praticamente questo ci dice che effettivamente è lì il problema, no? Il topo che manca di creatina nel sistema nervoso centrale ha i difetti cognitivi, quindi i difetti cognitivi non dipendono, che ne so, fattori che dovevano arrivare al cervello dalla periferia in qualche modo, sono proprio intrinseci al sistema nervoso centrale. E inoltre, vedete, con l'analisi del KIS-67, che rappresenta un marcatore dell'organogenesi del giro dentato, no, dell'ippocampo, abbiamo un difetto, ci inizia a individuare anche un possibile meccanismo, no? Sicuramente un'alterazione a livello sinaptico, ma anche un'alterazione alla neurogenesi. Andiamo quindi alla diapositiva 52, dove andiamo a introdurre un altro uso di questi modelli animali che un pochino si riallaccia a quello che abbiamo visto prima per il topo CDKL5, cioè fare delle analisi funzionali in modo da poter vedere trovare dei biomarcatori che siano indicativi di alterazioni. In più rispetto a prima, vedrete che l'analisi funzionale in questo caso può essere fatta anche proprio per valutare un sintomo specifico, ovvero l'epilessia, che ovviamente è un sintomo molto importante. Quando è stata fatta un'analisi, andando con un questionario a chiedere ai genitori di questi bambini, qual è il sintomo che vorreste più curare ai vostri piccoli? Loro hanno detto l'epilessia, perché effettivamente avere un'epilessia magari ogni pochi giorni rende la vita inaffidabile, no? Uno non può magari andare a giro, che ne so, in bicicletta che cade, non è, diciamo, può in qualsiasi momento avere un periodo in cui è fuori funzionamento. Naturalmente l'epilessia è in parte trattabile da farmaci, ma in alcuni casi è particolarmente resistente. Quindi, come vedete nella slide 52, sono state fatte sia registrazioni dell'elettroencefalogramma da questi topi, sia l'imaging del segnale intrinseco, come abbiamo visto prima, per vedere risposte visive, o anche i potenziali vocali. Allora, guardiamo ora la diapositiva 53, in cui vengono riassunti i risultati dell'elettroencefalogramma, cioè in pratica in questi animali veniva messo un elettrodino a livello della corteccia cerebrale e poi il topolino stava tranquillamente nella sua gabbia e diciamo c'era una registrazione continua dell'elettroencefalogramma. È stato notato che ogni tanto, spontaneamente, avevamo delle variazioni come quelle in alto a destra. Vedete che il tracciato improvvisamente diventa grandissimo, cioè con delle escursioni picco picco molto alte. Quella è una scarica epilettica. E siccome gli animali venivano anche, diciamo, registrati con una telecamera, si poteva anche vedere che durante quella fase in cui c'era questa scarica epilettica, avevamo una rigidità oppure movimenti spasmodici. E praticamente più del 30% dei topolini mostravano questa attività epilettica spontanea. E qui vedete la frequenza con cui avveniva, la durata della scarica. Ora notate che l'osservazione è stata fatta solo per 24 ore consecutivamente, quindi è possibile che i topi in cui non si erano visualizzate le crisi epilettiche magari l'avessero semplicemente più raramente, magari ne avevano una ogni mese e in quel momento di osservazione non l'abbiamo vista. Un altro modo con cui viene valutata l'epilessia è vedere se dando degli agenti farmacologici che diciamo rendono più facile l'induzione alla scarica epilettica, andare a vedere se i topolini che noi pensiamo essere epilettici siano più sensibili. E in effetti, diciamo, mettendo insieme tutta una serie di misure, ora nella slide 54 è anche complessa, ma non importa veramente andare a guardare il singolo grafico. Quello che importa è che c'è maggiore sensibilità all'induzione di una scarica epilettica per mezzo di farmacologia, cioè bastava una dose bassa di questo cainato e già il topolino dava una scarica epilettica. Quindi questo ci confermava che sì, questi topolini hanno anche l'epilessia ed è un qualcosa di importantissimo, perché a questo punto se hanno l'epilessia significa che noi possiamo provare farmaci, ottimizzarli e vedere magari. Andiamo alla diapositiva 55. La diapositiva 55 dà i risultati anche dell'analisi di questo elettroencefalogramma, non rivolta a riscontrare l'epilessia. Cioè, naturalmente, mentre si registrava l'elettroencefalogramma, vedete in alto un tracciato, abbiamo tutta l'attività normale, no? Non semplicemente quella epilettica. E l'attività può essere diversa se il topolino, vedete, è in uno stato di veglia attiva, cioè sta girando, no? E sta esplorando, è in veglia passiva, cioè è sveglio e sta lì da una parte, oppure se per esempio sta dormendo, nel qual caso abbiamo delle onde elettroencefalografiche diverse. E quindi cosa si può fare? Si può prendere, se vedete l'animazione, no? Si prendono pezzetti di EEG, associandoli allo stato comportamentale, e poi per analizzare l'elettroencefalogramma tipicamente si va a vedere la frequenza delle onde che lo compongono. Cioè si va a vedere se in quel periodo quanto era forte l'attività ad onde molto lente, chiamata delta, quanto quelle a onde di frequenza intermedia, teta, alfa, beta, gamma e così via. Quindi si prende, il nostro tracciato elettroencefalografico e praticamente lo si trasforma in ampiezza delle onde di tipo delta, di tipo teta, di tipo alfa, di tipo beta, di tipo gamma. E poi vedete nella prossima diapositiva, cioè la 56, che differenza c'è praticamente tra, i topolini mutanti e wild type. E vedete le barre blu che esprimono il mutante hanno effettivamente le differenze. Per esempio, se ci concentriamo sulle teta, no? Vedete che c'è una forte riduzione delle teta e che è presente praticamente, vedete, sia nel grafico in B, quindi veglia passiva, in B, in E, sia notturna che diurna, durante il sonno addirittura, e anche durante, sia che il sonno sia fatto nella fase notturna o diurna. Ora, è interessante nella successiva diapositiva che questa alterazione delle onde teta era stata già notata, vedete diapositiva 57, come un correlato di un'attività epilettica. In modelli di topo, ma anche nell'uomo. Quindi, cosa è stato fatto? Se andiamo alla 58, si è andati a suddividere gli animali a seconda se avessero mostrato epilessia o no. Vi ricordate, no? Se nel grafico presente nella diapositiva 53, avevamo detto che durante il periodo di osservazione circa il 30-31% dei topi aveva mostrato epilessia. Allora, noi proviamo a vedere se la nostra alterazione della banda teta fosse diversa a seconda se c'è epilessia o se non c'è. In altre parole, uno potrebbe dire, beh, se c'è l'alterazione del teta, questa è predittiva della presenza di epilessia spontanea. Questo sarebbe molto importante per un biomarcatore, no? Se io facendo un elettroencefalogramma normale mi rendessi conto che sono più a rischio di sviluppare epilessia perché vedo che, non so, le mie onde teta sono ridotte, e ovviamente se sono anche malato di deficienza di creatina, avrei un'indicazione importante. E in effetti, se andiamo a vedere i grafici della diapositiva 58, le barre blu esprimono i topolini mutanti con epilessia spontanea. Le barre celesti, i topolini mutanti senza epilessia. E allora notate che solo per le teta troviamo la differenza. Quindi effettivamente quelli che hanno bassi livelli di teta sono quelli che poi danno l'epilessia spontanea. E a questo punto vogliamo chiudere il cerchio e andare a vedere se questa deficit di teta c'è anche nei pazienti. E questa è la diapositiva 59. Allora, sono stati presi dei tracciati elettroencefalogrammi dei pazienti e praticamente notate che se guardate per esempio il grafico in E, abbiamo una riduzione nelle teta. C'è anche nel grafico in H, nel grafico in G. Abbiamo sempre una riduzione delle teta. Cosa sono tutti questi grafici? Nel paziente le analisi sono state fatte mettendo non solo un elettrodo, ma tanti elettrodi. E praticamente qui, per esempio, la curva in A esprime un elettrodo posto nel lobo frontale. Lo stesso in B, solo che a occhi chiusi, lo stesso in C, solo che nel sonno. In D avete un punto diverso, parietale, il C3, dove è scritto T3 è temporale, dove è scritto O1 è l'occipitale. E praticamente vedete che la riduzione delle teta si osserva nelle zone sia parietali che temporali. Quindi, quello che era stato visto anche nel topo, e che nel topo era predittivo di epilessia, lo troviamo anche nel paziente. Quindi, effettivamente, ho fatto questo esempio proprio perché qui si arriva addirittura all'uomo. E quindi si può trovare un indicatore. In questo caso non è stato possibile dire se il difetto di teta è predittivo dell'epilessia. Perché? Perché in queste malattie rare spesso c'è un grosso problema proprio di numero di soggetti analizzabili. E qui il numero di soggetti analizzati era 5 ed erano praticamente quasi tutti epilettici, quindi non si riesce a suddividere ulteriormente il campione tra epilettici e non epilettici, altrimenti rimaniamo con numeri ridicoli, insomma, che non permettono un'analisi statistica. E per finire, come potremmo finire senza il nostro amato imaging del segnale intrinseco? È stato fatto anche su questi topolini. Vedete la diapositiva 60, in realtà vi riporta la tecnica, e quindi ve la passo velocemente. È la solita tecnica che analizza risposte, diciamo, neurovascolari in risposta a stimoli visivi, e questi sono i risultati. C'è un'alterazione dell'accoppiamento neurovascolare. Perché? Andiamo a vedere il grafico in C. Questa è l'ampiezza della risposta. Ricordatevi che la risposta è ampia quando il numero è alto. Quindi vedete, una risposta di meno 6 è più alta di una di meno 4, no? Ora, i topi mutanti sono la curva in blu. Quindi vedete che nei topi mutanti troviamo risposte più grandi in realtà che nei topi wild type, sia a P40 che a 110 che a 180. Quindi, a parità di attivazione della corteccia, abbiamo una risposta neurovascolare più grande. Ma allora qui si apre una domanda. Ma questo dipende dal fatto che le risposte neurali sono più grandi? Oppure che le risposte neurali sono uguali, però a parità di cambiamento neurale abbiamo più sangue che arriva nei mutanti di creatina che non nel KO. Ricordatevi, l'immagine intrinseca è una misura indiretta. E quindi potrebbe anche essere questo. Come si fa a discriminare tra queste possibilità? Ce lo dice il grafico in E. Il grafico in E è la stessa analisi di risposta alla corteccia visiva, ma non più con la tecnica dell'optical imaging, ma con la tecnica dell'elettrofisiologica, che misura direttamente la risposta neuronale. E cosa si osserva? Che in media le risposte sono uguali. Semmai c'è una tendenza a una leggerissima diminuzione, ma non è significativa. Quindi la situazione è questa. Do lo stimolo visivo. I neuroni nel knockout e nel wild type si alterano in maniera, scusate, non si alterano, rispondono in maniera uguale. Però questa risposta nel mutante attira più sangue, consuma più l'ossigeno del sangue. Questo, se vogliamo, è intuibile se pensiamo a cos'è il deficit di creatina. È un problema di non avere una riserva energetica. Quindi è chiaro che i neuroni, per poter funzionare normalmente, non avendo una riserva di fosfocreatina all'interno di loro stessi, devono richiamare più ossigeno dal sangue. E quindi è possibile che ci sia un adattamento alla mancanza di ATP che deriva da un'alterazione dell'accoppiamento neurovascolare. Quindi questo studio sull'animale ci va anche a far vedere una nuova cosa, no? Come una condizione patologica può non solo alterare i neuroni, ma può alterare anche come i neuroni sono legati al loro supporto energetico. E questo potrebbe essere vero per il trasportatore della creatina, ma potrebbe essere vero anche in altre patologie metaboliche, no? Se c'è una difficoltà metabolica, è possibile che la cellula, in qualche modo riesca a ricevere comunque nutrienti che non può avere con sé perché richiama più sangue. Quindi l'accoppiamento tra attività neuronale e arrivo di sangue può essere modificabile e può essere modificato in condizioni di malattia. E questo è importante perché, per esempio, se noi facciamo una tecnica come la risonanza magnetica funzionale, che viene fatta normalmente nei pazienti, darà un'alterazione, no? Potrebbe dare una risposta diversa se c'è stato un cambiamento dell'accoppiamento vascolare, in particolare. Quindi, concludendo con la diapositiva 62, che termina anche il primo modulo, facciamo un summary. Tutti questi dati del modello delle creatine ci dicono, innanzitutto ci danno una base, no? Ci dicono sì, il modello ha la face value, ha i difetti comportamentali da analizzare. Si possono studiare quindi terapie, ma si può cercare di capire meglio le basi neurobiologiche. E qui si possono studiare dei biomarcatori a livello funzionale e addirittura tornare all'uomo, come è stato fatto con l'elettroencefalogramma, e andare a cercare nell'EEG umano un'alterazione in un particolare ritmo simile a quello del topo. E poi dà anche l'idea di cercare anche nell'uomo un'alterazione dell'accoppiamento neurovascolare. Con questo concludo e vi ringrazio della vostra attenzione e spero che, diciamo, al di là di questa comunicazione a distanza, si possa poi nel futuro, quando questo tristissimo momento finirà, poter magari vedersi di persona e comunicare. Se ci sono domande, naturalmente, su tutto il corso, sono qua, fatemi pure delle email e comunicate tranquillamente. Grazie, arrivederci.